ringrazio. Vi ringrazio. Prego, prego. Come si dice? Buonasera a tutti. Buonasera.
Buonasera.
Allora, mi interroga un mio amico, mi interroga un giornalista, ma soprattutto lo sceneggiatore e soggettista dell'ultimo film che è ancora in lavorazione. Mi interroga Paolo Serbandini, ligure, come me. Siamo molto felici di essere in zona di confine, ma sento profumo di casa. Allora,
ne approfitto per fare una domanda che non ti ho mai fatto. Ma tu come hai cominciato a fare il cinema?
Intanto, come ho detto oggi un mio amico, io ho cominciato praticamente subito dopo i fratelli Lumière. Smettevano loro e cominciavo io. È accaduto che nel 1950, ero giovane assai, recitavo al Carlo Felice di Genova, era un po' sgarruppato perché era stato colpito da una bomba, non era ancora stato ricostruito, però si poteva ancora, insomma, era praticabile il palcoscenico. E era venuto da Roma un regista scatenato che voleva fare il teatro di massa. Teatro di massa vuol dire, di idea sovietizzante, voleva dire parlare alle masse. Lui invece, secondo me, non ha capito niente, ha messo delle masse sul palcoscenico e in platea erano in pochi. Io, che dimostravo pietà di quegli anni che avevo allora, mi avevano fatto fare loro l'uomo corifeo e dovevo dire: uomini, donne, spalancate il portone. Al di là del cortile milioni di uomini ritendono le mani, uomini del martello e del tornio, e tre precettati, operai della porta, c'è cioè un bravo, bravo. Poi dicevo, uomini della banca e del trattore, altri tre o quattro delle, caduti dalla collina di Genova, dicevano, va bene, viva! Ma non c'era mai nessuno, eravamo tutti sul palcoscenico. E un fiasco terrificante. Però mentre dicevo queste battute imbarazzanti, un giorno tra il poco pubblico c'era Carlo Rizzani, che stava a Genova per fare realizzare il suo primo film come regista, che era Actum Banditi, e c'era molta, scopersi che c'era molte persone che si presentavano, anche uno che arrivò da lui dicendogli vorrei fare la parte di Actung, il bandito. E a me mi chiese se volevo fare il cinema, io non sapevo neanche cosa diavolo volesse dire, caro Paolo, ero a Genova, allora Roma era lontana, nel 1950 era lontanissima davvero, e dissi sì, è una delle parti più importanti, infatti era una parte da protagonista insieme a Gina Lollobrigida, allora giovane, straordinaria, bella. E incominciai così, non sapevo molto, però una cosa mi colpì, mentre vedevo la lavorazione. Quel signore, appunto il regista, Rizzani, lungo, uguale oggi, che quando ride, ride senza suono, è un fenomeno curioso, fa così. Allora io lo doppio delle volte, soprattutto quando facevo il suo aiuto, mi sembra anche giusto, aiuto regista, lui ride, io faccio... però vedevo che questo signore, Paolo, diceva, adesso facciamo un carrello, poi stacchiamo, campo lungo, macchina alta, primo piano di lui, contro... Ma dico, come fa quello lì? Ma chi è? Come fa a sapere tutto questo linguaggio così misterioso, ovviamente, per me? e cominciavo a guatarlo, tanto che poi al secondo film con Lizzani, Cronache di poveri amanti, io ho fatto anche già l'assistente a regia, sempre vicino a lui, incominciando anche un po' a rompere le scatole, ma perché così, ma perché qua, per sapere, volevo sapere. Non so se ho ancora imparato, te lo confesso.
Questo probabilmente no. Ma,
probabilmente no.
Ma facevi il prete in Cronache di poveri
amanti? No.
Ma hai fatto un sacerdote in un film?
Io ho fatto un sacerdote, giovane sacerdote, in un film che si chiamava La cieca di Sorrento. Ognuno ha nell'armadio c'ha qualche cosa, ma poi lui me le tira fuori, questa non me l'aspettavo. Allora ho fatto il prete e la cosa che mi ha colpito è che la mia mamma, andando a vedere il film a Genova, io si vedeva che baciavo, era la messa in latino, baciavo, mi voltavo e dicevo in nome del padre, se figlie, e mia mamma al cinema ha fatto il segno della croce. Allora molto probabilmente lei più che regista avrebbe voluto che, ma è sempre rimasto questo dubbio. No, Cronache di poveri amanti tratto
da un romanzo di Vasco Pratolini.
Da un romanzo di Vasco Pratolini, entriamo nel tema del nostro rapporto.
Ecco, no, un attimo prima di entrare nel tema. Dunque, secondo film, già quelle parole strane, Carrello, che altro, quelle parole che sentivi, insomma, Campolungo, eccetera, eccetera, già non suonavano più così straniere. E
no.
Poi hai già cominciato a fare l'aiuto nel secondo film.
Nel Cronache di poveri amanti facevo già l'aiuto, l'assistente l'aiuto, e la parte di un pizzicagnolo che moriva all'ospedale. È un racconto, un romanzo, lo sapete, di Vasco Pratolini, ed era la prima volta appunto che vedevo affrontare la trasposizione di pagine di un romanzo in una sceneggiatura e quindi poi in immagini e dialogo e immagini. Il mio personaggio, io già litigai un po' anche lì, rompevo un po', perché insomma facevo l'aiuto ma volevo stimolarmi. Lì nel romanzo c'è scritto che c'è un personaggio che si chiama Maciste e naturalmente Rizzani giustamente pensava che doveva essere uno grande, 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 quindi pensò a Adolfo Consolini, che era un famoso discobolo, era un uomo enorme. Parlava così, insomma, però, aveva una voce, insomma, un po' così, insomma. E io dicevo, ma perché uno che viene chiamato Maciste deve essere grande? Conoscendo quanto sono i toscani, i provocatori, dico, chiamano Maciste uno alto così. Allora, a un certo punto dice, tu fai l'aiuto e stai zitto. Allora io, no, allora, insomma, Maciste è grande. Mi ricordo che, insomma, cosa succede le volte nel cinema, uno scrive le battute, le pensa, le mani, però mi ricordo che il povero, questo meraviglioso amico, simpatico atleta e Consolini, doveva dire una battuta a Marcello Mastroianni, diceva, è bastato un po' di temporale e ti sei dimenticato di tutti. Ma chissà quella sera cosa gli è successo, e diceva, è bastato una scossa tellurica? Poi guardava Rizzani e dice, mi scusi dottore, poi, è bastato un terremoto? O mi scusi dottore, l'ha dette tutte. Tempeste, terremoti, maremoti, eccetera, un po' di tempo non gli veniva. Allora, da buon aiuto, ho detto a Rizzani, che era stremato, ma facciamogli dire i numeri. Fellini l'ha fatto più volte. E già cinema e letteratura poi dice i numeri, ma insomma, però la battuta non veniva. Allora passeggio un po' per lui, per farlo un po' scaricare, dico, senti Adolfo, di i numeri. Come dico numeri? Cosa dice il dottore? Il dottore mi ha detto di dirti che puoi dire numeri. E di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma cosa di... Dilli. Allora, siamo andati su 7, Marcello era già stremato. 32esimo Chuck. 1, 2, 3, 4, 7, 19, mi scusi dottore, ha sbagliato anche in me. Allora, può capitare appunto che si vada in tilt, ma anch'io in quel film ho capito che dovevo assolutamente togliermi dalla testa di fare l'attore. E me lo tolsi la testa rapidamente anche grazie a delle critiche terrificanti che vennero da una signora che avevo appena conosciuto, una signora che ho amato molto, una signora che ho sposato, una signora che è il mio collaboratore a regia e che devo tutto a lei. E qua si chiama Vera Pescarolo Montano. Allora, lei, io i film che ho fatto, vi confesso, io non ho mai visto più un film che ho fatto, né come attore, perché mi piglio un malino, non l'ho mai più visto. Ai festival, quando vanno, nel bene o nel male, sono andati quasi tutti, io mi siedo, Venezia, Cannes o dove, si spegne la luce, vado, poi pochi sanno come me quanto dura senza interruzione, mi trovano lì. E fingo di averlo visto. In realtà preferisco così. E lei vede questo film Cronaca poi avanti, dove io mi ricordavo la battuta dal libro. Io morivo all'ospedale di Careggi e avevo appena comprato per la mia pizzicheria una macchina, la cassa con la maniglia, il registratore di cassa che faceva drin drin, drin drin, drin drin. Allora, prima di morire, c'avevo Antonella Lualdi, mia moglie, e mi dice, io, ansimando, ma ero anche dimagrito un po', perché, oi, ragazzi, no. Come fa la cassa, Milena? Lei fa trin trin, e io muoio dicendo, trin trin, trin trin. Bon. Ora, io ho immaginato che il pubblico tirasse le sedie contro lo schermo, invece mi accorsi che non è così. Solo Vera mi ha detto, sei un cane tremendo, ed è stata quella, Vera, il giorno che ho deciso di non mettermi più davanti alla macchina aperta, salvo per qualche amico che me lo chiede, se me lo chiedi lo faccio. Perché effettivamente il pubblico si affeziona al personaggio. Se il personaggio ha qualche cosa da... ha avuto una sua tribolazione, una sua avventura umana, una sua sofferenza, può morire anche dicendo trin trin. E questa è stata una delle prime lezioni. Comunque poi, parlando un pochettino più seriamente, io il primo mio film come regia, dopo aver fatto l'aiuto, il collaboratore alla regia a Pontecorvo, a Petri, a Lizzani, l'ho detto, grandi maestri di cinema ma anche di impegno, feci la seconda unità di Capò, feci con Lizzani altri film, con Petri l'assassino, con Mastroianni, e poi il debutto nella regia. Avevo letto un romanzo di Rimanelli, Tira il piccione, raccontava con passione biografica, perché era la sua storia, raccontava di come è nato e cresciuto, giovanissimo, aveva 16 anni mi pare, nato e cresciuto in una scuola fascista, senza occasione di incontro i più fortunati, avendo una madre anche un po' portata verso la retorica fascista, dopo l'8 settembre si arruolava nella Repubblica Sociale. E questo percorso vedendo poi vissuto con grande sofferenza e scoprendo poi lentamente che la patria era dall'altra parte e non dalla sua, maturava. E questo era una storia che mi aveva particolarmente colpito, forse perché appunto come attore avevo fatto questi film, Gli Sbandati, Cronache, che è sempre un Actum Banditi, avevo la sensazione che si parlasse un po' sempre al solito pubblico, un pubblico già, come dire, preparato. Io andavamo a Genova ogni tanto, c'era una proiezione di Actum Banditi, io apparivo all'ultimo e erano sempre, voilà, era sempre un po', mi sembrava, insomma, erano quelli dell'altra proiezione dell'anno scorso, cioè era un po' sempre, forse con questo film si riesce a coinvolgere un pochettino di più anche coloro che sono stati o finestristi o dall'altra parte. E allora, ho messo cominciato a lavorare insieme a Fabrizio Onofri a questa sceneggiatura, con molta attenzione, poi anche con grande libertà, nel senso che, come sai meglio di me, uno legge un libro e poi non è che sta, uno non fa, non è l'illustratore delle pagine del libro, si prende delle sue libertà, delle sue licenze, delle, che nascono anche durante i sopralluoghi. Uno ha deciso di fare, non so, qua nella, vicino alla stazione, poi vede questa piazza, cambia, le immagini incominciano a ispirarti di più, piano piano le pagine non vai a riconsultarle, è scritto la tua storia, che parte da quella. E poi il film uscì al Festival di Venezia e la critica, sia di destra che di sinistra, mi massacrarono. Perché? Perché era il primo film che tentava di indagare dall'altra parte.
Allora, erano tutti scontenti, in sostanza.
Ma sì, Paolo, erano... Quelli di centro ridevano, finalmente, no. Quelli di destra erano feroci, perché... E quelli di sinistra, non avevo capito che avevano bisogno di rimanere nemici e di non dialogare. Poi è arrivato la Commissione, è arrivato il Volta Gabbana scritto da Laiolo, poi sono arrivati tanti altri film. Oggi posso dire con orgoglio che Tiro a Piccione lo fanno anche vedere nelle scuole. Però io fu una sofferenza atroce. Tanto che pensai, ma se non riesco a farmi capire, forse questo mestiere non lo so fare, se non riesco a comunicare le mie emozioni, se non riesco a dire qual è stata l'emozione del percorso di quel giovane, però, che era poi Rimanelli, io non riesco a vincere.
Però tu hai parlato di Venezia, delle reazioni, ma il pubblico come reagì?
Ma il pubblico poi lo scoprì, andò a vederlo il film. Anzi, sì, mi appiendo bene, ma voglio dire, io uscii massacrato. E anche quella volta Vera mi conobbe proprio mentre decidevo di tornare a Genova e fare lo spedizioniere. Che poi, no, cioè, a Genova cosa si fa? Se non si spedisce la roba a Genova. Allora, volevo, dico, lascio perdere, perché se non, ripeto, se non sono capace di trasferire, di non coinvolgere, e quello è il problema, perché poi noi parliamo di questo nostro mestiere, mi chiedevano oggi che non lo so bene che cosa vuol dire, ma so solo una cosa, che a mio avviso un film che funziona è soprattutto quando si chiudono le serrande del cinema all'ultimo spettacolo e la gente rimane fuori a discutere, a litigare se occorre, a chiedere di più, a fare, cioè, mi è riuscito qualche volta.
Ma anche con Tiro al Piccione in fondo.
No, cioè, Tiro al Piccione è il preconcetto, voglio dire, la fucilazione senza neanche sapere qual è la sentenza. Io uscito dal Palazzo del Cinema venni fucilato. e se adesso mi spoglio vi faccio vedere ancora i segni delle persecuzioni che credo di avere ancora nella schiena. Io volevo smettere, forse chissà che no, ma voglio dire, un mestiere come questo, sempre in equilibrio tra il precariato totale, momenti di felicità, momenti di sconforto, momenti di gioia e momenti molto lunghi, insomma, io non sono mai riuscito a fare un film, né Giordano Bruno, né Sagranzetti, né L'Agnese va a morire, né Gli occhiali d'oro, né Tempo di uccidere, e nemmeno questo nostro film ultimo, senza andare in giro per 3 anni o 3 anni e mezzo a cercare di convincere qualcuno di farlo. Io mi ricordo quando andai da un produttore col copione di Sacchi e Vanzetti, mi guardò e mi disse: ma che è una ditta di import e sport? Allora, voglio dire, ti cadono le braccia, cioè ti pigliano. Poi finalmente trovai un signore, dopo 2 anni e mezzo di ricerca di un interlocutore, che dice: Sacchi e Vanzetti, dice, sì, io ho imparato, era scappato dall'Italia per le leggi razziali, Colombo, nome Arrigo, produttore dei film di Sergio Leone, primo film di Sergio, eccetera, scappato dall'Italia, andò in America, imparò l'inglese, mi disse, leggendo le lettere di Vanzetti che scriveva al Comitato di Difesa, un inglese molto semplice, però chiaro, quindi molto utile per incominciare a impararlo. Allora a me gli occhi, a quel momento non l'ho più mollato, dico: tu non puoi tradire quello che ti ha insegnato l'inglese, tu devi partecipare, eccetera eccetera, e lo fece. Però hai ragione, però molto, molto tempo, molta fatica, e non, certo, se fai altri film, peraltro i miei film escono sempre in televisione alle 2 di notte, sono molto noto tra i garagisti, i guardiani notturni, ogni tanto quando vado a prendere la macchina al mattino dice: dottore, è Gagliardo, che fa? Dice: ho visto il film suo, giocato l'altra notte, e 2 di notte, è Gagliardo. Però devo dire che le 2 di notte passa senza pubblicità, e a me l'idea che mentre Giordano Bruno va verso il rogo e c'è il cagnolino che gioca con 10 piani di morbidezza, meglio le 2 di notte. Grazie. Perché è meglio un garagista che dice: mazza Gagliardo, Giordano Bruno, che andare a comprare carta igienica che era appena intorno al rogo di Bruno. No, e devo dire, è una scelta che ho fatto, non è che qualcheduno mi ha ordinato, dice: devi fare L'Agnese va a morire della Viga, no, un altro romanzo. Io per esempio non sono riuscito a far vedere alla Viganò il suo film dal suo libro, che ho cercato di rispettare, vero, te lo ricordi, riga per riga.
Tu in qualche modo, sia prima parlando di Tiro al Piccione e sia adesso parlando della Viganò, hai anticipato quella che la domanda che ti volevo fare, che è appunto: tradimento o fedeltà? Ma io credo all'opera letteraria. Tu parlando di Tiro al Piccione dici, già andando, facendo i sopralluoghi, certo, vedendo certo una strada.
Questo capiterà sempre, nel senso che il primo traditore di un libro è il lettore. Il lettore dà
la sua interpretazione,
la sua lettura, cioè dà profondità, colori, sì, luce. È anche legittimo, tradisce, se questo si chiama tradimento. Io credo che sia interpretazione, ripeto, penso che non è trarre un'idea da un libro, non sia ricalcarne fedelmente, se l'autore è d'accordo, ovviamente se ha ceduto i diritti per poter anche fare o liberamente ispirato a oppure di, e questo sta anche nel rapporto che si crea tra, io ho avuto, ti dicevo, L'Agnese,
Lì però dicevi che invece sei stato
fedelissimo. No, ma perché misteriosamente?
Allora qual è la differenza? Perché?
Ma lo so, però no, Vera. Il problema di fondo è che l'Agnese, il libro, adesso una parentesi, attualmente si scrivono dei libri che sono già delle sceneggiature per fare un film.
Vabbè, certo.
Attualmente l'ottica, d'altra parte, mi chiedo però se Tolstoi lo sapesse, eppure funziona lo stesso, perché però ci sia della gente che ormai scrive delle sceneggiature e poi le fa pubblicare, e poiché il produttore, se compra il libro, mi sembra lì, perché dice, se l'hanno pubblicato, c'è già dei lettori, se ci sono già dei lettori, io ne faccio un film e quindi ho già una, come dire, una penetrazione. Se, certo, se un libro tira 200-300 mila copie, hai 300 mila spettatori potenziali, si può capire questo. L'Agnese aveva la caratteristica di una secchezza di racconto esemplare, senza ammiccare né alla televisione né al cinema. Aveva proprio già nel romanzo una sua secchezza, poi l'ambientazione delle valli di Comacchio, questo meraviglioso clima bello, a parte poi quando ci abbiamo girato, pioggia eccetera, perché poi noi siamo matti. Io mi ricordo Macchinista, io ho fatto Gottfried Tunis tra notti, pioggia artificiale, ma pioggia, fango, quello vero. Allora un Macchinista mi ha detto: dottore, ma quando scrive le sceneggiature non scrive? Io a casa mia, posso venire pure io? Dico: ma perché? Quando scrive notte e bien, beve una pacca, perché poi alla fine hanno ragione, perché alla fine si vive quel clima. Il problema di quel libro era una sua compattezza figurativa forte, la stessa compattezza figurativa che ho trovato in Bassani,
gli occhiali d'oro.
Ma negli Occhiali d'oro, da me amato, e letto molti anni fa, quindi molti anni prima di realizzare il film, quindi avevo questo ricordo, ne parlai con Leonardo Pescarolo, produttore, lo rileggemmo, lo feci soprattutto leggere, perché io lo ricordavo bene, ricordavo tra l'altro la puntigliosità di Bassani. Però c'era un problema, che era tutto visto come una voce narrante. C'era il protagonista, quindi Bassani, che raccontava la storia di questo professore Fadigati, che la città di Ferrara, la piccola borghesia Ferrara, improvvisamente scopriva come un omosessuale, quindi piano piano lo emarginava fino a spingerlo al suicidio. Ma c'era un problema: come puoi raccontare questo con la voce fuori campo, tutto raccontato come visto dal buco della serratura? Bisognava mettere in scena il personaggio c'era appena entrava e usciva, bisognava mettere in scena un nuovo personaggio che nel romanzo era definito, appunto, era quello che poi ha fatto Rupert Everett come interprete, Lattes come personaggio. E questo personaggio ha preso corpo via via che con Badalucco lavoravamo la sceneggiatura del corpo. Cioè, lui era un ebreo, l'altro omosessuale. Questi due, scusate il termine, ma diversi all'epoca, trovavano un'intesa, una comunicazione, un modo di parlarsi, di capire. Soprattutto Rupert Everett, i problemi di questo signore. Gli ebrei ferraresi all'epoca non capivano ancora che stava avanzando questa nube nera che li avrebbe travolti. Allora, piano piano il personaggio, mi puoi capire bene, il personaggio divenne sempre più importante, ma sempre più tormentato nel mio pensiero delle reazioni che avrebbe potuto avere Bassani, perché sapevamo bene, io e Badalucco, che Bassani addirittura aveva fatto causa, ha portato in tribunale De Sica e Pirro per venire a Contini, quindi figurati, a me questo ci risiamo con la fucilazione. E, però allora a quel punto lì ero esitante, glielo faccio vedere, scoppia magari subito un casino, vabbè, io il film l'ho fatto. In più, lavorando poi a Ferrara, parlando con gli amici di...
Scusa se mi interrompo, lui non partecipò, lui
non volle partecipare, come non partecipò ai Finzi Continui. Non volle Paolo. E mi ricordo che parlando con certi suoi amici, soprattutto alcuni ebrei di Ferrara, come l'avvocato Ravenni, che era amico fraterno, a un certo punto mi fece una rivelazione straordinaria, che Bassani, appena gli studenti del ghetto, quindi gli studenti ebrei, vennero cacciati dalle scuole, Bassani, e per me era il personaggio del film, aveva inventato una scuola nel ghetto, radunando tutti gli studenti e continuando a insegnare, per tenerli vivi, per tenerli vivi in tutti i sensi, fisicamente e intellettualmente, per non fargli sentire quello che stava arrivando. Io l'ho visto dal film. È stata un'emozione forte, abbiamo raccolto questa informazione, è diventata una sequenza del film. Naturalmente nel libro non c'è, però è nella storia di Bassani, però nella storia ferrarese, nella vera. Insomma, il film esce, va al Festival di Venezia, chi mi trovo seduto al fianco? Bassani. Bassani è seduto con me nella prima. Io me ne vado come da copione e poi ritorno e lo vedo, ritorno all'ultimo ipodrome, mi siedo vicino, lo guardo e dico, adesso se mi fa casino, dicendo ma hai tradito, quella cosa non c'era, qua è la rovina, perché sono tutti i critici, il pubblico, il festival, un'altra volta Venezia mi porta a sfiga. E invece si è accesa la luce e mi ha detto una cosa che mi fa piacere di ridirla, perché mi ha toccato il cuore. Mi disse, se dovessi riscrivere il libro, metterei esattamente quegli episodi che tu hai scoperto e che hanno arricchito questa impresa. E mi ha abbracciato, non mi ha portato in tribunale, mi ha abbracciato. Allora, come vedete...
In quel modo il libro ha proseguito la sua strada.
Il libro ha proseguito la sua strada, eccetera. Poi dopo può capitare, appunto, cose anche terribili, perché io, Vera con me, abbiamo pensato di trarre un racconto, di trarre un film dal bellissimo romanzo di Ennio Flaiano, Tempo d'uccidere.
E con qualcuno che se ne intendeva del rapporto fra letteratura e cinema?
Se ne intendeva, ma lui non c'era più. Avevo sceneggiato con il giovanissimo allora Virzì Paolo e con il mitico e celebrato e bravo Scarpelli. E poi sono andato in Africa a fare i sopralluoghi, ho visto quei luoghi, quelli veri, ho visto questi padroni dell'Africa, questi magri, alti, vestiti in abiti quasi sempre bianchi, ho visto ancora in funzione i camion OM40 della guerra del 38, che ancora fanno servizio, ho fatto aprire un cofano, sembrava una cassaforte, tutto pieno di cofano, di roba, una cosa, però funzionava, quindi c'era tutto, però c'era allora, e l'ambasciatore italiano disse no, non vi faccio girare. In più l'assicurazione, avevamo Nicolas Cage come protagonista, l'assicurazione disse noi non assicuriamo né il signor Nicolas Cage né lei, perché potreste essere sequestrati, che sequestravano con la scheggia, mi dispiaceva molto, che dispiaceva a me molto di più. Allora, abbiamo quindi Abbiamo quindi, siamo trovati dopo i sopralluoghi, dopo la ricerca, con delle scene anche assurde. Mentre andavamo, ci avevano dato una jeep con dietro un, eravamo io e Pescarolo, il produttore, c'era un militare con il Kalashnikov e gli occhi storti così, non l'ho mai visto una cosa. Dico, cazzo, se questi ci attaccano con quegli occhi lì, tocca a noi. Era una cosa mai vista, una cosa. Beh, era incrociato, non so dove, vabbè. Allora andiamo e vediamo anche delle cose terribili. Veramente ci siamo fermati a mangiare un panino sotto un sicomoro e si sono materializzati dei bambini a guardarci. E quando mangi più? E hanno portato via con una dignità indimenticabile, hanno portato il loro panino, poi si sono fidati, sono andati a dividerlo con gli altri bambini che erano sotto alle loro tukul, come cacchio si chiama. E però ci hanno cacciato, non abbiamo potuto fare. Allora siamo finiti in Kenya. In Kenya era passato, era passata una produzione americana, per cui gli organizzatori dei kenyoti si erano montati la testa. Pensavano di tirare fuori praticamente il prezzario hollywoodiano, una comparsa $50, uno che dice una battuta, oddio, abbiamo fatto 3-4 giorni e via, e siamo finiti in Zimbabwe. Ora, tra un etiope e uno dello Zimbabwe c'è di mezzo un naso, uno che arriva qua e l'altro che arriva qua. Le labbra, quelle che arrivano così, cioè è un'altra storia. Vera ha cominciato a cercare dei tipi che assomigliassero a degli etiopi, però io sentivo che il film era come se un regista avesse trovato un racconto ambientato in Svezia, a Stoccolma, e lo doveva girare a Tripoli. Io ho sentito che mi si svuotava dentro, il racconto mi moriva dentro, non era più vero quello che giravo, era tutto falso quello che facevo. Sentivo di tradire, con quelle immagini, tradire l'autore, il grande e da me amato Flaiano. E quindi, quando ho finito quel film, che non ho anche quello mai più visto, ho deciso, troppa sofferenza fare questo mestiere, e avevo deciso di smettere. E mi sono messo a fare la regia di opere liriche, all'Arena di Verona ho fatto tante, bla bla bla, anche a Tokyo sono andato, porca. E anche perché al servizio di Puccini, di Verdi o di Mozart, ho osato fare un Mozart a Vienna, il flauto magico. Però gli ho dimostrato che la storia parte dal teatro veneziano, dalle maschere veneziane, perché poi alla fine, vabbè, adesso parliamo di cinema e letteratura, prossima volta di teatro. Ho capito che non potevo, che era stata troppo forte la sofferenza di quell'avventura, per cui ho fatto altre imprese di teatro, divertendomi abbastanza, anche perché il teatro lirico è bizzarro, è divertente. Cioè, la prima volta che ho fatto un'opera c'avevo il tenore che faceva "E tutto il mondo è dentro a me". Dico, ma questo è la Vigile Urbana. Poi, se vuoi fare questo gesto, è dentro a me, no dentro a me. Ma io tutta la vita che faccio, è tutta la vita che fa una stronzata, scusa, è dentro a me. È fuori, non è dentro a me, è fuori a me. Oh, che idea! Vabbè, insomma. Però mi sono anche divertito, scoprendo anche che se un tenore ha imparato a fare l'acuto con la mano così, e tu dici aprila, non gli viene più. perché lo sforzo la fa da qua a qua, cioè un mondo meraviglioso, da perdere la testa. Andate a vedere le prove, era una cosa meravigliosa, meravigliosa. Io mi sono divertito come un pazzo e avevo lasciato il cinema. Poi avevo riletto la cosa che tu hai scritto.
Aspetta.
Allora, poi...
A proposito della nostra cosa e a proposito del discorso che facevamo su fedeltà e tradimento, ti ricordi il nostro, quando diciamo il nostro, siccome ci abbiamo convissuto, non diciamo per quanto tempo, ma per un bel po' di tempo, intendiamo Dostoevskij. Dostoevskij una volta... dei teatranti, degli attori, un regista di teatro andò a chiedergli se il permesso di mettere in scena il giocatore. E gli chiesero appunto se concedeva questo permesso e Dostoevskij disse: volentieri, a patto che facciate un'altra cosa, se no c'è già il giocatore.
E appunto, qualche volta accade questo, hai ragione, forse il giocatore c'è già ed è bello da sé, sì, anche perché l'ha scritto in 5 giorni, vero? Sei giorni.
L'ha detto in un mese, in realtà,
no.
Siamo noi che gliel'abbiamo fatto scrivere in 5 giorni perché ci fa.
Per dai critici cosa ci fanno.
Vabbè. Senti, no, ma invece c'è un'altra leggenda a proposito di leggenda, cioè, che volevo... Prima un altro piccolo aneddoto, che non è un aneddoto, Godard ha fatto il disprezzo di Moravia, no? E Godard ha scritto che il disprezzo è una storia mediocre, insomma, un libro da treno, dice, ha detto. E proprio per questo è un libro, è una storia che può funzionare al cinema. Allora ti voglio chiedere, è vero o è una leggenda? Che tutto sommato più il libro, cioè non è un capolavoro, diciamo, meglio può funzionare per il cinema. È giusto o sbagliato?
Ma io credo che anche un remake, se tu fai, rifai per chi suona la campana, faccio un titolo con mica a caso, e non hai quei due attori e quel mondo, eccetera, probabilmente vai sicuramente un fallimento. Parlando di Hemingway, è più facile fare, rifare, meglio probabilmente Addio alle armi, perché Addio alle armi forse non è un film... È chiaro che rifare il remake di un film di grande successo è un rischio inaudito, e mettersi sulle piste di un libro celebrato... è amato dal pubblico, dove già le sue trasfigurazioni il pubblico l'ha già tradito, lo conosce talmente che tu rischi, è chiaro che...
E nello stesso tempo però lo vuol vedere così, in realtà.
E lo vuol vedere come ognuno lo ha immaginato. Infatti i dibattiti più spietati spesso sono intorno delle trasposizioni da un libro di grande successo, mi ricordo intorno a Zivago, cosa successo, eccetera, eccetera.
Vabbè, lì ci furono anche altre
ragioni politiche e di opportunità. Io credo che comunque tu hai avuto una lettura che ti ha dato delle emozioni, ti ha fatto lavorare la mente, e la mente poi si è liberata rispetto, si è svincolata dalle pagine del libro, hai cominciato a vedere ambienti, poi hai cominciato a lavorare. Non è che tutte le battute... Il libro spesso non dice le battute che sono poi scritte, che hanno necessità per il cinema, non c'ha la musica, non c'ha le suggestioni visive che tu imponi, e tu imponi, hai l'ardire di imporre che quello è vestito così, che ha quella faccia, che ha quel modo di camminare, che quella casa ha quei colori, e che il letto è fatto in quel modo, e col comodino qua. Quindi in qualche modo ti assumi delle responsabilità, quelle di interpretarlo te e proporre questa interpretazione. Ma ripeto, è un film che funziona, non è un film che sono tutti d'accordo. Quando si chiude la serranda del cinema e la gente fuori discute e litiga, quel film ha vinto. Quel film ha vinto. Quindi anche se no, ma io preferivo il libro, ma allora discutete. Va bene, nel senso che è un dibattito fortunato. dibattito meno fortunato è quando li vedi uscire dal cinema, piegati a libretto, pensando al tempo perso, ai soldi usati magari con la moglie, l'amica, i ragazzi, ha speso, perché poi si paga. Devi avere rispetto per chi paga il cinema. Io al centro sperimentale la prima cosa che insegno ai miei futuri colleghi registi è di immaginare il sacrificio che oggi fa uno spettatore di cinema per andare al cinema. Deve buttare via, deve mettere a parte tutte le videocassette, deve a parte i DVD, deve dimenticare i 120 canali a disposizione, deve dimenticare la partita indifferita e deve dire vabbè, andiamo al cinema, va. È chiaro che se vede un brutto film tratto da un libro che magari gli piaceva eccetera, abbiamo perso un altro futuro possibile cliente. È un mestiere molto difficile, un mestiere di precarietà che però lascia delle emozioni anche forti. Tu mi pare oggi mi chiedevi di Marco Polo.
In fondo anche lì dietro c'è un libro.
Dietro c'è un libro, lì per esempio capita anche che ti imbatti di cose buffe. Intanto tu sai che ci sono delle cose, qualcheduno. Ho finito le riprese di Marco Polo, 10 ore di lavoro, un mazzo mai visto, Venezia ricostruita a Malamocco, il Papa in Acri e i crociati,
la Mongolia,
prima il Pamir, la Mongolia, il Pamir, il cuore ci batteva, una paura, poi la Mongolia, i cavalieri mongoli, poi la corte di Pechino, la città proibita, il primo film girato nella città proibita, poi il sud della Cina, torno in Italia, esce un libro di una certa Yeltsin che dice Marco Polo non è mai stato in Cina. Mettetevi d'accordo, ditemelo prima. No, questa signora poteva risparmiarsi. Poi però un libro che non ha avuto, voi sapete ogni tanto c'è qualcuno che per vendere qualche libro dice ma è anche nostro signore morto di freddo, non è vero, era in croce, però c'è qualcuno che per farsi creare interesse intorno
perché della creatività, cioè.
Ma anche la menzogna qualche volta.
A volte coincide.
Qualche volta cade in questo lavoro difficile, anche ve lo racconto, anche se non è con la letteratura, ma è con la lettura. La lunga avventura di Sacche Vanzetti, quando è uscito a Boston, i ragazzi di giurisprudenza dell'Università di Boston, evidentemente sapevano questo nome, qualcheduno, ma insomma, intrigati, sono andati al tribunale di Dedan e hanno chiesto i documenti, valanghe di roba. E per 4 anni hanno studiato gli atti processuali, dandosi anche il testimone. Quando uno si laureava lasciava agli altri l'incarico di... E devo dire che poi tornava a vedere, cioè, questo gruppo di studiosi degli atti, futuri avvocati, fu molto, molto, molto forte. E poi presentarono al governatore Dukakis la loro sentenza, governatore Dukakis, governatore del Massachusetts, che fu anche candidato alla Casa Bianca, un liberal, un uomo che mi invitò alla cerimonia della riabilitazione dei due italiani. Io andai a Boston e in questa meravigliosa, enorme sala del governatorato, nel documento di riabilitazione è scritto che il film aveva fatto, come aveva creato questo interesse intorno a questi due italiani, e quindi il governatore era felice di dire che dopo tante ricerche eccetera i due italiani erano innocenti. E tra il pubblico Tra il pubblico in sala c'era un signore che si è alzato, è venuto ad abbracciarmi ed era un nipote di Nicola Sacco. Quel giorno ho capito che qualche volta fare il cinema può anche funzionare. Grazie. voglio dire, signori, io, come ho detto, ho cominciato il cinema subito dopo i fratelli Lumière, sono 57 anni che lo faccio. Potrei andare avanti ancora per qualche ora, come potete immaginare, o anche giorni. Ho anche, come mi è capitato, non molto tempo fa, l'anno scorso, a Todi, proprio il giorno di Ferragosto, vado a Todi perché dovevano fare nel teatro, durante il festival di Todi, nel teatro, appunto, Giordano Bruno, del mio amico, fraterno, Gian Maria Volontè. Sì, lo merita. Lo merita davvero, perché era... Sì, era magico. Io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti attori, Edgar Girovenson, Gianelli, Casavete, Spital Fogg, Generola, Noiré, e poi gli italiani, Manfredi, Giannini, che è nato da queste parti, e tanti altri, Gilgud, e anche con Gian Maria, erano tutti Lancaster, con tutti, ho detto, Rupert Everett e anche, aggiungo anche con un po' più di prudenza, Nicolas Cage, tutti attori straordinari, tutti professionisti da perdere la testa. Gian Maria era un altro, era una cosa in più, era una magia, era vivere il personaggio fino a consumarsi dentro, qualche cosa che non ha, ecco, nessuno si è accorto, per esempio, ed è merito suo, e glielo concedo tutto, che quando abbiamo fatto le prove per Giordano Bruno, il copione, appunto, ecco, ha scritto in italiano, come si deve scrivere, 1500, 1600, fine 1600, e lui mi ha recitato, da par suo, le battute in italiano. Poi mi dice: Giuliano, ma senti un po' questo. Voi credete che la religione sia, ha dato un'intonazione di quella dell'uomo di Nola e del primo film drammatico in costume, dove si parla il protagonista con un'inflessione dialettale leggera ma esistente. Voi pensate che c'è un critico italiano che se ne sia accorto? No, no, ma non ha importanza. Io mi trovavo a Todi, vi dicevo, e per questo festival. Partiamo a Vereio, arriviamo a Todi alle 4 del pomeriggio e alle 6 c'è in questo teatro meraviglioso del fine, metà dell'Ottocento, il film. Però non c'è la cabina di proiezione, quindi era con un DVD, dono impresa perfetta, la proiezione mi diceva perfetta. Come arrivo a Todi, mi dice: va, ben arrivato, lontano, ecco, salve, ecco. Mi lo dà, dico: cos'è? Il DVD. Io: ma nessuno mi ha detto di portare il DVD. Beh, mi avete detto se vengo a Todi, ma non con te, io non vado in giro del DVD. Ma come, non c'è il DVD? No, era una domenica intorno a Ferragosto, la gente già entrava dentro, era nella hall del teatro, e non c'è il DVD. Uno fa: ah, ma io conosco uno a Perugia, che già vedo, partono due vigili urbani, intanto viene giù un disastro di acqua, però i vigili urbani si trovano di fronte a un pezzo di strada che comunica Todi con Perugia con una frana. Siamo bloccati da una frana. Intanto erano partiti anche i pompieri, che quelli che dovevano far entrare la gente in teatro, sapete che non si può andare in un teatro se ci sono i pompieri. E allora la gente già aveva capito che non c'è il DVD, in più non poteva entrare al teatro, però fuori pioveva, volevano stare dentro. Allora incomincia, viene la sindaca, una bella donna, che fa: do l'autorizzazione di entrare anche senza pompieri. Brava signora, entrano tutti, si siedono tutti, ma non c'è il DVD. A un certo punto una signora di Roma fa, che villeggiava da quelle parti, dice al marito: ma ce l'abbiamo, a casa ce l'abbiamo, vai a prenderlo. Lui non abitava proprio a Todi, una villetta fuori Todi, parte con la macchina, va a cercarlo, torna e dice alla moglie, non l'ho trovato, la moglie l'ha presa a borsate. Basta signora, basta così. Un delirio. C'era Simona Marchini che governa quel festival, disperata. Non ti preoccupare, vado su e racconto il film. Sono andato su, palcoscenico, ho raccontato per un'ora e quaranta Giordano Bruno, era bellissimo, più bello del film, se volete. Grazie a tutti. Io potrei continuare altre due ore, ma ho visto dei segni. C'è un signore, dov'è? Prima mi faceva così, mi faceva dei segni io. E allora io che devo fare? Va bene, grazie, siete venuti. Ragazzi, la mente del cinema va esercitata. Ci sono dei dementi che non capiscono che il cinema è un'arte. Grazie.